turco-cipriota. I cattolici, in maggioranza in rito latino, sono 38.000, dunque non molti, e equivalgono, come sapete, appunto a 4,47% della popolazione, però sono una minoranza piuttosto attiva. Ecco, cattolici, ortodossi e protestanti hanno buone relazioni di collaborazione, anche questo perché, insomma, lo avete capito, ve l'abbiamo detto anche prima, quest'isola al centro del Mediterraneo è stata, diciamo, oggetto di varie dominazioni, e dunque in qualche modo le culture, anche le religioni, in qualche modo si sono contaminate, se non altro sono venute a contatto tutte l'una con l'altra. In particolare tra la Santa Sede e la Chiesa Ortodossa di Cipro si è instaurato un rapporto di fraterna cordialità e un proficuo dialogo nella ricerca appunto della piena comunione, noi diciamo anche in qualche modo anche dell'ecumenismo, questo il Papa lo ha ribadito anche da quando è arrivato ieri a Cipro. Un rapporto che poi si è consolidato con la firma in Vaticano di una dichiarazione comune tra Benedetto XVI e l'arcivescovo ortodosso di Cipro, Sua Beatitudine Crisostomo II, e questo è avvenuto il 16 giugno del 2007. E poi anche in occasione del viaggio apostolico di Benedetto XVI, che ricordiamo ci fu tra il 4 e il 6 gennaio del 2010, e poi a cui è seguita anche una visita in Vaticano di Crisostomo, questo nel 2011. Allora, appunto, avete sentito quanto i cattolici sono attivi nella società cipriota, però ci sono proprio degli organismi che sono preposti proprio alla rappresentanza in qualche modo di quelle che possono essere considerate delle minoranze. Ecco, allora, Christine Sois, della nostra redazione tedesca, che tra l'altro in queste ore si trova a Cipro, ha sentito Antonella Mantovani, che è la rappresentante dei cattolici e latini nel Parlamento cipriota.
Signora Mantovani, lei rappresenta la comunità cattolica di rito latino nel Parlamento di Cipro. Può dirci come viene sentita la voce proprio della comunità cattolica nella politica?
Come rappresentante della comunità latina, sono un deputato del Parlamento cipriota ed in generale ha un ruolo piuttosto consultativo, essendo il contatto tra la comunità ed il governo. Mi occupo piuttosto di questioni educative, culturali e religiose. Il governo ha rafforzato questa cooperazione tra rappresentante e Stato con l'introduzione di un commissario per aiutare il lavoro dei rappresentanti con i ministeri e gli altri enti governativi. Vorrei chiarire che io non rappresento la Chiesa latina, io rappresento il popolo cipriota latino. Per la Chiesa offro i miei servizi quanto ne sono richiesti.
Come funziona, diciamo, nel suo ruolo anche la collaborazione con le altre confessioni cristiane che hanno i loro rappresentanti nel Parlamento?
Siamo tre rappresentanti. Io per i latini cattolici, signore Musas per i maroniti cattolici, signore Martesian per gli armeni. Ogni comunità ha le proprie caratteristiche e non hanno le stesse esigenze. Per esempio gli armeni hanno la loro lingua e la stessa appartenenza etnica. Invece noi latini siamo piuttosto una comunità unita dalla stessa fede. Comunque qualche volta ci sono progetti comuni. Per esempio un recente progetto di produzione di brevi film dalla televisione statale. Siamo tutte le tre comunità, abbiamo fatto parte del stesso progetto.
Riesce a darci un breve cenno proprio della storia dei cattolici latini sull'isola?
Si nota una consistente presenza di latini a Cipro dopo il 1192 con la conquista dell'isola da parte di Riccardo e Guardiglione. L'isola è stata venduta da Riccardo ad una famiglia nobile francese, i Lusignani, che hanno governato l'isola per circa tre secoli. Durante questi secoli sono arrivati all'isola cattolici cavalieri, mercanti, proprietari terrieri, ordini religiosi. La isola è passata alla Serenissima Repubblica di Venezia nel 1489 fino alla conquista dell'isola dagli ottomani nel 1561. Conquista la popolazione cattolica di Cipro è stata ridotta drammaticamente. Vediamo che durante il XIX e la prima parte del XX secolo, gli europei cattolici hanno cominciato di ritornare a Cipro, piuttosto come mercanti, medici, insegneri, agenti marittimi e vari tipi di professionalisti. Questi cattolici latini sono la base della comunità latina attuale. La lunga presenza dei latini e il suo contributo al patrimonio culturale di Cipro sono le ragioni che i latini sono stati riconosciuti come un gruppo diverso quando l'isola ha ottenuto la sua indipendenza nel 1960.
Quali sfide avete davanti a voi o state affrontando?
Perché la comunità latina è molto ben integrata nella società locale e ci sono molti matrimoni misti. I nostri problemi sono le sfide che hanno tutti nella società di Cipro, ma abbiamo anche i nostri obiettivi come comunità. Gli obiettivi sono di promuovere la presenza dei latini a Cipro, di rafforzare i legami tra i latini e di continuare l'importanza della comunità latina e il suo contributo alla società di Cipro. Per avere favorevoli risultati organizziamo spesso eventi sociali e culturali e lavoriamo su vari programmi. Per esempio, a questo momento cominciamo la ricerca di informazioni per un archivio della comunità.
E quali sono le attività che riguardano i giovani in cui siete voi più attivi?
Per quanto riguarda i giovani, la comunità latina ha fatto e sta facendo ancora un importante contributo al settore educativo. Per esempio, il Collegio Terra Santa Nicosia è la più antica istituzione educativa di Cipro, fondata nel 1646 da monaci francescani di Terra Santa. A Limassol c'è la scuola St. Mary's, fondata dalle suore francescane dell'Ordine del Sacro Cuore del Gesù nel 1923. E le scuole continuano ad offrire tutti i livelli di istruzione dall'asilo fino al liceo. Nel passato c'erano anche altre scuole, ma l'importanza è di dire che le scuole hanno portato a Cipro la cultura europea e hanno dato importanza allo studio delle lingue e sempre offrono un ambiente multiculturale, dato che accettano studenti di varie nazionalità e gruppi religiosi. Le scuole, oltre a fornire l'educazione scolastica, preparando i loro studenti per il mondo del lavoro oppure dell'università, cercano di renderli anche membri competenti della società, hanno una missione anche di curare gli studenti nel senso morale, di essere anche buoni cittadini.
Diciamo oggi, se guardiamo la comunità cattolica oggi, ci sono anche molti migranti cattolici o persone che vivono solo temporaneamente sull'isola. Come integrate loro nella società? Quali sono le attività?
Ci sono associazioni fondate dai membri volontari in tutte le parrocchie latine che sostengono i migranti e rifugiati indipendentemente dalla loro provenienza nazionale oppure dalla loro religione. In Nicosia e Larnaca c'è l'associazione Caritas e da Limassol esiste l'associazione Agapi, che vuol dire amore in greco, che offrono consulenza gratuita, corsi di lingua, forniscono cibo, abbigliamenti, eccetera. In Nicosia c'è anche l'Associazione per il sostegno dei lavoratori stranieri dalle suore dell'Ordine di San Giuseppe dell'Apparizione, fondata nell'anno 2000. Forniscono consulenza, informazione e cercano anche di aiutare alla scoperta di lavoro. Prima del Covid offrivano anche alloggio temporaneo. Ci sono anche altre associazioni che aiutano i poveri in ogni parrocchia. Il mio ruolo come rappresentante è di dare la mia assistenza a queste associazioni quando ne hanno bisogno.
Quali sono le aspettative e le speranze che voi avete per questa visita del Santo Padre?
Posso dire che non solo i cattolici, ma anche il popolo di Cipro in generale è felice di accogliere il Santo Padre all'isola. Questa sarà la seconda visita di un pontefice a Cipro in 11 anni. Non è che il numero dei latini del cattolici a Cipro è molto grande, siamo forse 30 oppure 40 mila tutti insieme latini, maroniti, europei, lavoratori temporari, migranti, non è un numero molto alto, ma le visite danno al popolo di Cipro e anche a noi cattolici un messaggio di speranza e il senso che siamo anche noi nei pensieri della grande Chiesa cattolica.
Thank you.
Allora, come avrete capito, come avete sentito, i migranti sono stati al centro della giornata di oggi del Papa, di Papa Francesco a Cipro. Di migranti, e qui cambiamo un attimo, diciamo, focus, parla anche il rapporto di oggi del Censis presentato appunto questa mattina. In Italia, durante la pandemia, in risposta alla mancanza di lavoro dipendente, i migranti hanno continuato a mostrare la loro vitalità, diciamo, lavorativa. Tra il 2019 e il 2020, a fronte di una riduzione degli imprenditori italiani dell'1%, quelli stranieri invece sono aumentati quasi del 2%. A fine dicembre risultavano essere poco più di 463.000. Di questi, più di 376.000 provengono da paesi extracomunitari. Quello che però emerge anche dal rapporto Censis è che il virus, il Covid, ha in qualche modo accentuato il senso di vulnerabilità della nostra società. Il 40,3% degli italiani si sente insicuro. Allora, sentiamo proprio che cosa ci ha detto il direttore del Censis, Massimiliano Valeri.
Sì, dobbiamo osservare quella componente del tessuto sociale che è stata infiltrata anche dall'irrazionalità, che è una espressione di disagio. Colpisce che 3 milioni di italiani pensino che il Covid non esiste, ma colpisce anche quel 6% di italiani che pensano che la Terra è piatta, o quel 10% di italiani convinti che l'uomo non è mai sbarcato sulla Luna. Cioè, ci sono una serie di pregiudizi antiscientifici, di convinzioni premoderne, anche una sorta di propensione a credere a complotti, insomma una fuga nell'irrazionale in una componente minoritaria ma non trascurabile della società, che è l'espressione di un disagio che viene da un passato di forte incertezza ancora alla fine del 2019, prima dell'arrivo del virus. Ad esempio, non avevamo recuperato il livello dei consumi antecedenti alla grande crisi del 2008. Ma un disagio che viene anche dalle prospettive future. Noi quest'anno avremo un forte rimbalzo dell'economia, supereremo il 6% di crescita del PIL, però le previsioni ci dicono che nel giro di 3 o 4 anni questa crescita si ridurrà, prima al 4, poi al 3%, poi al 2. Come dire, le prospettive sono quelle di tornare a quella Italia dello 0 virgola che ben conoscevamo. Allora, ecco, il punto è questo, che la pandemia ha squarciato il velo sulle nostre fragilità, sui segmenti sociali più deboli, a cominciare dalle donne e i giovani. Bisogna quindi metter mano a questa agenda, per non parlare poi delle prospettive demografiche, che sono veramente inquietanti, perché quel disagio, quella fuga nel pensiero magico è il sintomo di una inquietudine più profonda che appunta alle radici sulle prospettive socio-economiche del nostro paese.
Ma lei vede, anzi, il Censis vede in questo paese un progetto per riprendersi?
Guardi, se io penso alle previsioni di crescita del governo contenute nella nota di aggiornamento al DEF, che pure incorporano l'effetto moltiplicatore degli investimenti previsti dal PNRR, beh, la prospettiva è quella che dicevo, cioè di una progressiva riduzione dei ritmi di crescita. Allo stesso modo abbiamo ad esempio un sistema di istruzione e formazione che per più dell'80% degli italiani non garantisce più i giovani nella possibilità poi di andare incontro a forme di occupazione e redditi da lavoro soddisfacenti. Ecco, questi sono nodi da sciogliere. Le precondizioni ci sarebbero, ma quello che bisogna rimettere in moto è anche una, come dire, disponibilità a mettersi in gioco, che oggi soprattutto in alcuni segmenti sociali non c'è, perché prevale la disillusione rispetto a delle aspettative soggettive tradite, e allora in quei casi c'è la fuga nell'irrazionale.
Per chiudere, che cosa avete visto nei ragazzi che sono stati costretti alla DAD?
Beh, l'impatto non è stato positivo, intanto in termini di esclusione. Molti sono quelli che, a causa dell'assenza di dispositivi digitali o connessioni adeguate, sono rimasti esclusi dalla DAD. Nel caso dei ragazzi portatori di una qualche disabilità si arriva al 23% dei casi, e quindi l'esperienza è stata, da questo punto di vista, negativa. Naturalmente in quelle circostanze i dispositivi digitali ci hanno permesso di dare continuità a delle attività come la scuola e il lavoro che altrimenti avremmo dovuto interrompere del tutto, però il bilancio non può essere positivo. Si aggrava un problema preesistente perché il nostro sistema scolastico già prima della pandemia era caratterizzato da alti tassi di dispersione, di abbandono scolastico, per poi non sottolineare l'aspetto dei NEET, cioè quei giovani che non studiano e non lavorano. Da questo punto di vista siamo i primi in Europa in assoluto e ogni anno aumentano. Nel caso dei giovani che vivono nel mezzogiorno e che non studiano e non lavorano si supera il 40%, il doppio dei loro coetanei che vivono nelle regioni del centro e del nord. Quindi questi sono gli aspetti su cui assolutamente intervenire affinché le persone possano ritrovare fiducia nelle scelte razionali che riguardano la scienza, la medicina, la scuola. Questo momento è un momento di transizione, di interregno, potremmo dire. Ecco, c'è bisogno che il reale certifichi la giustezza delle scelte razionali.
Dunque un momento di transizione, come ci ha detto il direttore del Censis Massimiliano Valeri. Ecco, il Papa in questi giorni ha più volte parlato di solidarietà e lo stesso rapporto Censis mette in luce che da quando è scoppiata la pandemia un ruolo importante lo hanno avuto e lo stanno ancora avendo le organizzazioni del volontariato. E proprio su questo noi abbiamo voluto sentire Vanessa Pallucchi, che è portavoce del Forum del Terzo Settore.
Ma indubbiamente il ruolo del volontariato è stato strategico per accorciare nei momenti di difficoltà il rapporto fra i bisogni e quelle che potevano essere le opportunità, vediamo da tutta la questione sanitaria, anche i servizi alla persona, faccio riferimento alla spesa porta a porta o piuttosto pensare alle categorie più deboli, svantaggiate ed isolate, ma anche un'altra necessità ricoperto in questo periodo, ricostruire legami sociali. La pandemia ci ha fatto capire che l'isolamento e la solitudine non portano sicuramente a una produzione di benessere anche per l'individuo e quindi si è più cercati di fare una riscoperta di attività e di valori collettivi, e questo il volontariato se ne è fatto interprete anche attraverso le proposte, le offerte e le possibilità che ha rivolto ai cittadini.
Ecco, ma vi sentite sufficientemente però in questo momento sostenuti dalle istituzioni? Per esempio c'è da affrontare tutto il tema della fiscalità a favore dei soggetti no profit.
Questo che lei ha toccato è un nodo centrale. Noi abbiamo in campo la riforma del terzo settore, che è una riforma parzialmente applicata, abbiamo necessità della completa messa a terra attraverso questo riconoscimento anche di quale deve essere la norma fiscale a cui le organizzazioni e gli enti del terzo settore devono fare riferimento. Questo che cosa comporta? Che finché non è chiaro questo quadro, anche di tipo fiscale, le organizzazioni non riescono a definire anche rispetto alla loro attività in quale categoria e inquadramento vogliono essere racchiuse, e questo comporta il rischio che molti in questi processi, anche di tipo formale, molte organizzazioni, anche le più piccole, che però sui territori fanno un lavoro straordinario, rischiamo di vederle un po' perdere, uscire un po' dalla bussola e dall'orientamento attraverso il quale per esempio organizzazioni e enti di ricerca come il Censis leggono l'andamento del rapporto tra il virtuosismo del capitale sociale composto dalle associazioni e dal terzo settore in genere, e anche però quello che è il capitale umano e la cura del capitale umano, che molto è in mano anche a queste reti sociali che sui territori fanno questo lavoro gratuito e molto molto diffuso.
E allora finisce qua questa puntata del Mondo Radio che abbiamo dedicato alla seconda giornata del Papa a Cipro. Ricordiamo che domani invece Francesco partirà per la Grecia. Poi in chiusura di programma siamo andati a dare un'occhiata al rapporto Censis presentato oggi. Pensate, il virus ha accentuato il senso di vulnerabilità, il 40,3% degli italiani si sente sicuro e insicuro. sicuro, scusate, e purtroppo c'è ancora chi crede che la Terra sia piatta, questo ci ha detto il direttore del Censis, Massimiliano Valeri. Allora, un saluto da me, Alessandro Guarasci, da Gustavo Messina e Stefano Sparro, che mi hanno assistito molto abilmente alla parte tecnica. Buon pomeriggio, anzi buona serata a tutti, e rimanete all'ascolto dei nostri programmi.